siamo già alla terza domenica del tempo, fra l'altro, anche se non ce ne rendiamo conto, fra due mesi sarà già Pasqua, che vorrà dire avremo già percorso l'itinerario quaresimale. Ma se c'è una caratteristica in queste domeniche che congiungono il tempo di Natale con il tempo pasquale, è proprio questa. Ci aiutano a capire chi è colui che è stato annunziato come pace sulla terra. Il tempo fra l'anno non è un tempo di riempitivo. Il tempo fra l'anno è il tempo in cui si celebra, si adora e magari ci si rallegra di quello che è accaduto il giorno di Natale e al tempo stesso orienta al compimento di quella missione che è cominciata con la nascita di Gesù. Il primo modo in cui Dio serve l'umanità è quello di condividerla. E nel tempo di Natale noi abbiamo celebrato la condivisione che Dio fa con la nostra vita, con ciascuno di noi. Si tratta in queste domeniche di approfondire quello che abbiamo ascoltato. Il Verbo si è fatto carne ed ha piantato la sua dimora in mezzo a noi. Dove carne non significa soltanto umanità, significa ogni condizione che riguarda l'esistenza umana, una condizione che è sempre di miseria, che è sempre esposta al fallimento, una condizione che è sempre in ritardo rispetto a ciò che il cuore desidererebbe vedere compiuto. Bene, queste domeniche vogliono essere il prolungamento orientato alla Pasqua e nella luce di Pasqua di quello che abbiamo celebrato il giorno di Natale. Perché questo già a cominciare, ecco, da questa sera accada, come sempre invochiamo colui che è all'origine del dono delle scritture, con l'aiuto del quale soltanto è possibile comprendere le scritture. Le scritture sono il Dio vivente e per capire Dio ci vuole Dio. E lo Spirito Santo è la comprensione di Dio data all'uomo. Per questo credere di poter leggere le scritture al di fuori dello Spirito è come arrogarsi la presunzione di poter capire Dio senza che Dio ci apra il suo cuore e si riveli in quello che Lui realmente è. Vieni, Spirito Santo, manda un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella cadura di amaro, nel pianto conforto, o luce realissima, invadi nel minimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta, nulla è nell'uomo, nulla senza porta. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Ezra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Ezra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Ezra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti, come ha aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Ezra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose, Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra, dinanzi al Signore. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio, avranno i distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Ezra, sacerdote e scriba, e i Leviti che maestravano il popolo, dissero a tutto il popolo, questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. E infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro, andate, mangiate carni grasse, bevete vino duro, vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi raffrestate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'animo. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio e semplice.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
E siano chiarite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio redentore.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe, e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
come sempre lasciamo che a dare il là alla liturgia della parola sia la preghiera della colletta. Domani saranno queste le parole che ci introdurranno all'ascolto della parola del Signore. Dio onnipotente ed eterno, dirigi nel tuo beneplacito le nostre azioni, perché nel nome del tuo Figlio diletto possiamo abbondare di opere buone. La parola da sottolineare è il beneplacito, che è una parola tipicamente latina di difficile traduzione. Ci aiuta a comprendere il senso di questa parola il fatto che per molto tempo sia stata assunta per esprimere, o meglio, lasciare esprimere al Padre il suo affetto verso il Figlio. Se ricordiamo nel battesimo di Gesù, questi è il Figlio del mio beneplacito. La traduzione oggi è un'altra, è colui nel quale ho riposto la mia compiacenza, questo è il Figlio oggetto della mia dilezione. Ma il beneplacito significa una relazione in cui il bene che è offerto, in quanto accolto, diventa la gioia di colui che lo offre. Quindi che Dio abbia un beneplacito significa Dio si rallegra quando noi accogliamo il bene che lui ci offre, ma non si rallegra perché gli dimostriamo obbedienza accogliendo il dono, si rallegra perché? Perché ricevendo il suo dono noi veniamo arricchiti, veniamo graziati, veniamo rinnovati. In pratica, quando un credente apre il cuore al dono di Dio, non è che gioisce di Dio, Dio lo associa alla sua gioia, che è diverso. Un conto è essere contenti, gioiosi a motivo di Dio. Un conto è condividere la gioia di Dio. E il beneplacito vorrebbe essere una parola anche rivelatrice di perché ascoltare la parola di Dio, perché celebrare i sacramenti in una parola soltanto, perché credere. Ma noi domani chiederemo che Dio conduca le nostre azioni, i nostri atti, dentro questo suo beneplacito. Perché? Perché nel nome del tuo Figlio diletto, ecco un'altra parola analoga, possiamo abbondare di opere buone. Non è immediata la spiegazione e quindi con pazienza cerchiamo di capirla. Nel nome del tuo Figlio, sappiamo che il nome indica la persona, il nome indica la vita, la presenza, nel nome di vuol dire lui presente, come che fosse lui. Pregare nel nome di Gesù, allora vuol dire venire coinvolti in tutto quell'affetto, in tutto quel legame che unisce Gesù a suo Padre. Pregare nel nome di Gesù significa dire Padre nostro, ma non Padre nostro perché lui ce lo ha insegnato, significa dire Padre nostro come lui lo dice, e quindi condurre una vita custodita, rallegrata, fecondata da un amore di un Dio che è Padre. Abbondare di opere buone, cosa vuol dire? Non vuol dire farne molte. Vuol dire, è da capire bene, che in tutto quello che facciamo non c'è soltanto quello che facciamo, c'è una abbondanza che viene da quel legame che abbiamo con quel Dio che ci ama. Agire per un cristiano vuol dire mettere sempre in circolo il bene che lui riceve. In ogni opera che un cristiano sceglie e decide di fare c'è una sovrabbondanza. Non uso la parola plusvalore per non ricordare teorie politico-economiche sembra ormai superate. Ecco, c'è una sovrabbondanza. Questa parola superabbondanza non è per dire tante opere che non si contano, ma vuol dire in ogni opera non c'è mai solo il fare in obbedienza, c'è già la presenza di colui dando obbedienza al quale in quell'opera è presente, è attivo, ci rallegra, ci segue, ci cresce. Allora, quello che noi domani chiederemo sarà proprio questo: fa che viviamo come tuoi figli? Perché se viviamo come tuoi figli, tutto quello che facciamo, è consolante questo, non è mai soltanto da attribuire a noi, ma è sempre prima di tutto la certezza che se è buona quell'opera è perché ci sei tu. E allora, nelle opere che si fanno nel nome di Gesù, non cercare mai prima di tutto altro se non colui nel nome del quale noi le facciamo. Il cristiano non fa mai qualcosa per ottenere di più o di diverso dall'esperienza di Gesù Cristo come quel figlio nel quale anche lui gioisce e dice Abba, Padre, Papà. Ecco, era doveroso perché sembra facile, ma è una preghiera abbastanza complessa, ricercando un po' anche la sua origine, la sua genesi, però è una cosa molto consolante quella che chiediamo, che è quella di non agire mai schiavi della nostra immagine, dei nostri successi, dei nostri obiettivi, di non agire mai dando valore alle cose a partire da qualcuno o qualcosa che non sia la presenza reale ed efficace dell'amore di Dio. Agire è sempre, prima di tutto, incontrare e vivere in colui che solo è buono. Detto questo, andiamo alla prima lettura. Una lettura paradigmatica, importante, molto profonda. Consideriamo innanzitutto chi sta al centro. Al centro c'è la parola di Dio, al centro c'è la legge. Sembra una grande liturgia della parola che, come vedremo, coincide con una liturgia di riconciliazione. Il primo messaggio è: chi ascolta viene guarito e riconciliato. L'ascolto è la conversione. Ma prima di arrivare a questo, dobbiamo considerare chi, a chi questa parola è rivolta. E poiché con una descrizione evidentemente articolata e precisa, dobbiamo capire perché. Chi sono? Chi c'è nell'assemblea? Gli uomini, le donne, quanti erano capaci di intendere? Che vuol dire? La parola di Dio convoca tutti, cerca tutti, ma non solo tutti in senso numerico, cerca per poter stabilire una relazione di corrispondenza. La parola di Dio parla al cuore. Ecco cosa vuol dire quanti erano capaci di intendere. Non quanti sono maggiorenni da un punto di vista anagrafico, nemmeno quanti già sapevano e conoscevano il valore delle parole, quanti hanno cuore per poter corrispondere. In questa parola, apparentemente solo informativa, è nascosto un messaggio. La parola di Dio cerca il cuore, cerca la corrispondenza, cerca chi intende per poter stabilire una relazione di novità, di cammino. Quando si ascolta la parola, c'è una ricerca di Dio in quelle parole che si ascoltano. Dio è in ricerca del cuore. Poi facciamo un salto, perché possiamo avere già un po' il quadro generale. Esdra è colui che tiene alta la parola, però non basta, perché ci sono i leviti che leggono e a brani distinti spiegano il senso. Quindi Esdra non fa tutto, ma lui tiene alta la parola, lui la parola la porta, oggi con un termine moderno diremmo la intronizza, però ci sono i leviti che la spiegano. Quindi la parola di Dio non è immediata e automatica, è una parola che cerca il cuore di coloro che, avendola accolta, siano realmente in grado poi di poterla trasmettere. Ma adesso andiamo un po', come dire, all'ingrosso, poi dopo entriamo più nel dettaglio. Qual è l'effetto di questa parola? Il pianto. Ma non è il pianto della disperazione, è il pianto del rimpianto. Sentire che la parola è quella e misurare la propria distanza, la propria ingratitudine, è il tempo perduto, non accorgersi della bellezza e dello splendore che costituisce poi il contenuto della parola, provoca il pianto. Quarto momento, il pianto non può essere l'esito dell'ascolto. E interviene di nuovo il sacerdote, Esdra, il primo, quello che sta sopra, a dire che cosa? Non è per piangere che la parola vi viene data, ma per gioire. Benedetto il pianto che vi fa capire quanto grande è il dono da cui il peccato vi ha allontanato, e quindi il pentimento come si genera nel cuore del credente? Nel vedere il dono di Dio. Se non si vede il dono di Dio, non c'è un reale pentimento. Ci potrà essere al massimo un senso di colpa, ma il pentimento è una cosa molto diversa. Vuol dire rimpiangere un tempo trascorso senza abbracciare l'abbondanza e la ricchezza della grazia di Dio. Quindi Dio stesso interviene per dire: scopo della parola, quando giudica l'azione, non è restare inchiodati all'azione che si è commessa, ma capire l'infinita bellezza del dono di Dio. E a partire da lì, gioire, gioire. Bene. Fatto questo quadro generale, ora accogliamo qualche particolare che ci fa poi anche comprendere meglio il Vangelo. Il libro dove? Sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno. È la zona antistante al Tempio riedificato. Non è dentro il Tempio riedificato che avvenne la proclamazione, ma nella piazza. Che cosa abbiamo? Abbiamo già un'idea che la parola di Dio, anche se pronunciata in un luogo, è destinata a tutto il mondo. Poi il tempo, dal buio fino a mezzogiorno, cioè alla zenith, dove la luce e il calore raggiungono il loro vertice massimo. Questo è il tempo della lettura. Di lì in avanti subentra il tempo della spiegazione, il tempo della comprensione. Vedete? Allora, il tempo dalla luce che sconfigge il buio fino alla luce massimamente intesa è la parola di Dio. E qui l'Antico Testamento conferma se stesso. La parola di Dio è come lampada splendente, luce sui miei passi, lampada sul mio cammino. Non si contano le definizioni fatte con l'idea della luce della parola di Dio. Ma non è tutto. La proclamazione non è tutta la liturgia della parola, occorre anche la spiegazione e l'accoglienza, e questo è il tempo successivo fino al tramonto. Cos'è questa immagine? Dopo che ci è detto che la parola di Dio è per tutti, la parola di Dio va a tutti, la piazza, ora viene detto anche che la parola di Dio è sovrana sul tempo. L'uomo non è sottomesso al tempo. L'uomo, il credente, sa dove termina il tempo. Il futuro per un credente non crea angoscia, già sa. Perché? Perché con la parola si è già arrivati al mezzogiorno, allo zenit, e quindi di lì in avanti che cos'è il tempo? È godimento, perché sappiamo che l'esito è un esito bello, è un esito positivo, è un esito guidato da Dio. Che cos'è che fa paura? Che cos'è che atterrisce? Il non sapere che cosa. Il credente, o meglio, colui che ascolta, viene liberato dalla tirannia di un tempo che, avanzando, sottrae nell'oggi la conoscenza del domani. Ecco perché si capirà poi meglio dopo. Non piangete, dovete gioire. E perché? Insomma, perché nella parola di Dio la storia del mondo è già arrivata al suo vertice. Di qui in avanti che cos'è? Non novità di eventi, pensiamo alla risurrezione di Gesù, ma tempo dato per l'accoglienza degli eventi. Che cos'è la nostra vita dopo la risurrezione? È un tempo che ci è dato per scegliere l'eternità, per scegliere ciò che accadrà, ciò che è già in via di realizzazione, oggi si direbbe già work in progress, e qualcosa che è già avviato, che avrà un esito sicuramente, e soprattutto non è più il tempo di dire cosa mi dirà la parola di Dio, Gesù cosa dirà dopo, oggi. Oggi che è il tempo proprio del compimento, ma so già tutto, e proprio per questo vivo liberato da ogni angoscia, di cui tra l'altro il pianto potrebbe anche essere un segno. Lo scriba estra sopra una tribuna che avevano, era il più alto di tutti. Questo vuol dire che la parola di Dio, anche se scenderà dopo, perché i leviti la portano in mezzo al popolo, la sbriciolano, sono molti, ma la parola di Dio è una, questa immagine di Esdra che tiene in alto la legge. Che cos'è la legge? La Torah. La Torah per un ebreo è l'atto nuziale di Dio. Ricordo solo questo, della bellissima letteratura che c'è sulla Torah. Mediante la legge Israele non impara una disciplina, Israele ottiene una appartenenza. Scopo della legge non è garantire in Israele ordine e disciplina, scopo della legge è fare di Israele il popolo di Dio, il popolo di sua conquista, il popolo di sua proprietà, la sposa amata. E questa è un'iniziativa che viene da Dio. Ecco il senso dello stare in alto. La parola di Dio viene dall'alto perché è una iniziativa di Dio. Viene dall'alto per diffondersi in basso, ma intanto viene dall'alto. Mentre apre il libro c'è un gesto. Tutto il popolo si alza. Forse noi ci saremmo aspettati un altro tipo di gestualità. Alla parola che viene aperta, il popolo si inginocchia, quasi in atto di adorazione. È probabile che il significato sia questo. Dopo aver sottolineato la Torah, la parola di Dio aperta è una parola che attrae. Allora, se la parola sta in alto, lo stare in piedi vuol dire è il primo passo verso quel essere attratti dalla parola, che poi è una dichiarazione d'amore. Stare in piedi, alzarsi in piedi, non è allora un segno di rispetto, sarebbe stato più adeguato la genuflessione, o almeno la riverenza, chinare il capo, come sempre si fa davanti alla presenza di Dio. O ci si vela, come faceva Mosè, come faceva Abramo, come facevano i patriarchi, o ci si... No, qui il popolo, appena la parola è in alto, si alza in piedi, si sta probabilmente creando quella corrispondenza, quella coappartenenza, che è lo scopo della parola. E che cosa fa di fronte alla parola? Vediamo che il primo gesto, la prima acclamazione, non è un'obbedienza. Ascoltiamo la parola, non è l'ascolto, strano, eh? Viene intronizzata la parola, portata in altri il libro, e il primo gesto non è di ascolto? Non proprio. Che cosa fa? È un gesto di benedizione, cui corrisponde una celebrazione e una acclamazione. Amen, amen, alzando le mani. Cosa vuol dire alzare le mani? Vuol dire? No, festeggiare, eh? Alzare le mani, se prendete tanti salmi, alzate le mani in segno di festa, eh? Alzate le mani, giubilate, le mani alzate sono il segno del tripudio, sono il segno della gioia, sono il segno della festa. E la parola amen, amen, questa è una parola molto singolare. Amen, a guardarci bene, è la parola che non aggiunge niente alla parola di Dio, ma permette alla parola di Dio di trovare dimora nel cuore dell'uomo. Amen è la parola più semplice ed è anche la parola dell'amore con Dio. Dicendo amen, noi diciamo: sei solo tu che parli, ma io voglio ciò che tu dici. Voglio diventare ciò che tu dici. Amen significa: non aggiungo niente, non ho nulla da dire di diverso o di più, voglio che ciò che tu dici sia la mia parola. È la famosa nuzialità, che è poi il contenuto della Torah. Adesso sì che si inginocchiano e si prostrano. E noi diciamo, beh, non sarebbe stato più logico prima, no? Perché se noi avessimo ragionato così, avremmo immaginato il popolo di Dio davanti alla parola, mentre quello stare in piedi e acclamare voleva dire il popolo di Dio conquistato e posseduto dalla parola, al punto tale che riproduce nella propria vita e nel proprio dire ciò che la parola dice, in alto, e così avvenga. Amen. Poi i Leviti vanno a fare la lezione, leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti. Questo è un tocco di realismo, del libro di Neemia. Non si impara la parola di Dio tutta in blocco, brani distinti, c'è una pazienza, c'è una pedagogia, proprio, però notate, proprio perché Dio veramente dice tutto, il tutto è talmente infinito che richiede costanza, perseveranza, pazienza dilatata nel tempo. C'è un insegnamento molto concreto e molto profondo. Se ci limitassimo solo all'esaltazione, correrebbe il rischio di fare della parola di Dio un'occasione di emozione. Invece nell'ascolto fedele, nell'ascolto ripetitivo, nell'ascolto a brani distinti, che vuol dire una cosa dopo l'altra, che si attinge il reale contenuto avvenuto già nella celebrazione di tutto il popolo. Poi c'è anche un altro invito indiretto, che la parola di Dio detesta l'anonimato. La si ascolta tutti insieme, perché la parola di Dio crea una unità, crea un popolo. Se noi ci riconosciamo qui, no? Siamo qui, sappiamo chi siamo, ci capiamo, dobbiamo, perché parliamo un solo linguaggio, che è quello della parola di Dio. Però questo non è anonimato. La parola di Dio deve scendere nel cuore di ciascuno. E allora ognuno ha i suoi tempi di crescita, ognuno ha i suoi percorsi. Ecco. E così facevano comprendere la lettura. Guardate la profondità, ma anche la modernità. Ascoltare, celebrare è la premessa, ma la comprensione esige tempo e metodicità. Se devo concludere, perché il Vangelo spinge. E il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Anche qui, quando è che il popolo piange? Dopo che ha ricevuto la spiegazione a brani distinti. E perché piange solo adesso? Perché la spiegazione della legge voleva dire: Dio vi ha sempre cercati. Dio avrebbe voluto sempre per voi il massimo della gioia, e voi, con il vostro cuore duro, chiamasi peccato, vi siete allontanati da Lui. E quindi molto tempo della vostra vita è andato perduto perché avete scelto di non ascoltare e di non lasciarvi riempire da quel Dio che vi parla. Solo un'osservazione, anzi due. Chi ascolta la parola di Dio entra in un regime di abbondanza che porta e diffonde agli altri. Di qui che da di tutti quello che le offerte, no? Le vivande, le porzioni di cibo, portatele anche a quelli che non sono qui. La Chiesa primitiva si è fondata anche su questo brano per cominciare la pratica di portare alla domenica l'Eucaristia a coloro che erano o lontani o malati. L'Eucaristia è stata cominciata ad essere custodita dentro le pissidi, buxides, in latino questi contenitori, non per l'adorazione, dopo è venuta anche quella, ma perché potesse essere portata a tutti quelli che per ragioni varie non erano presenti alla sinassi eucaristica della domenica. Allora, qui già nell'Antico Testamento c'è un'idea: chi celebra la parola di Dio non può dimenticare coloro che questa parola ancora l'attendono. È un principio chiave della vita cristiana. Non esiste ascolto che non abbia la sua verifica nella missione. La missione non si aggiunge all'ascolto. La missione è la prova dell'ascolto. Al punto che se uno ascolta e non trasmette, fa bene a dubitare che sia realmente Dio colui che ha ascoltato o accolto. Perché non è possibile accogliere Dio e non diventare lo strumento di Dio che corre pur di raggiungere tutti quelli che ancora non hanno ascoltato la sua parola. Quindi, una verifica della lectio divina non è quanto abbiamo imparato, ma è quanto sapremo testimoniare. E da ultimo, non vi rattristate perché la gioia del Signore è la vostra forza. Genitivo, oggettivo o soggettivo? Vuol dire, la gioia che vi procura Dio è la vostra forza o la gioia che è Dio è la vostra forza? Da partire dal testo, entrambe vanno bene le traduzioni. A partire dal contesto è da preferire il genitivo soggettivo. La gioia che è Dio è la vostra forza. Perché se a partire da questo ripercorrete, non lo facciamo perché sarebbe lungo, a riproso tutto il brano, troverete che Dio all'inizio parla solo con uno scopo: che il popolo, che per mezzo della legge e sua proprietà, condivida la sua gioia, che è una gioia sovrabbondante, una gioia infinita, una gioia inesauribile. Quindi tutto tende alla condivisione della gioia di Dio. Con questo siamo già nel Vangelo, nella buona notizia, nell'annuncio della gioia realizzata. Vedete che questo Vangelo è l'inizio del Vangelo di Luca, senza che cosa? Tutti i racconti del Natale, fino alla discesa di Gesù dopo il ritrovamento nel Tempio a Nazareth, ma anche senza il racconto delle tentazioni. e non soltanto perché lo tengono in serbo per la domenica di Quaresima, per il tempo di Quaresima che sarà una prima lettura, ma perché? Perché il Gesù che appare può parlare così perché anche lui, un po' come la parola che era arrivata al mezzogiorno, si presenta già vincitore. Ha già sconfitto Satana nel deserto, dunque lo sconfiggerà anche sulla croce. Perché ecco, vattene Satana, Luca poi dice, se ne andò per tornare nel momento stabilito, che è il momento della croce. Insomma, Gesù non si presenta come, ecco, oggi ho cominciato una lotta col maligno, speriamo che vada bene. Gesù si presenta nella sinagoga di Nazareth già come vincitore, colui che sottrae il tempo all'esito incerto, come sarebbe quello di una lotta fra il bene e il male. Gesù nella sinagoga dicendo oggi, sta dicendo è compiuto. Giovanni direbbe tutto è compiuto, Luca dice oggi, per dire quello che vengo a dirvi non è un'ipotesi, vi vengo a rendere partecipi di una vittoria, dunque di una buona notizia, di una liberazione, dunque di una gioia. Saltiamo la dedica dove Luca dice tutto quello che ha fatto, solo una parola: tu possa renderti conto della solidità di quelle cose intorno alle quali tu sei stato catechizzato. Ecco, la parola, il testo greco si può tradurre parole di sicurezza, la solidità, parole di certezza. Una parola è eloquente, diciamo, una parola è illuminata, una parola è istruttiva, ma da quando in qua si usa come attributo per dire una parola solida? Quando diciamo quella è una parola solida vuol dire dice delle cose fondate. Ecco, la solidità della parola di Dio ci ricorda una cosa fondamentale, che non è una parola teorica, una parola dottrinale, è una parola vivente personale, è un evento, Gesù Cristo, il Logos comunicato agli uomini. Questa parola solidità rimanda al fatto che tutte le parole di Dio trovano nell'incarnazione e nel mistero pasquale il loro contenuto, il loro scopo e il loro compimento. Dio ci parla non per consegnarci una dottrina, ma per creare anche con noi una appartenenza. Si ripete lo schema della prima lettura. Dove avviene tutto questo? In Galilea. Abbiamo già detto l'altra volta che cosa rappresenta la Galilea, direi che proprio l'avvilimento moltiplicato per se stesso, la distanza, tutto quello che rappresenta il disprezzo da parte di Gerusalemme. Gesù comincia proprio da qua. Dove insegna? Com'è il verbo? Non è insegnò, insegnava. I verbi all'imperfetto sono i verbi delle azioni iniziate e non concluse. Guardate la bella analogia con la prima lettura. Parlava, insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Nel libro di Neemia era la parola amen, amen. Qui gli rendono lode. Anche qui, scopo e effetto della parola non è la soddisfazione di essere stati edificati e arricchiti mentalmente di nuove nozioni. La lode ci riguarda, riguarda noi, ci ha parlato di noi, ci ha ricreato. Ma nella Galilea viene a Nazaret, dove era cresciuto. Vado svelto. Gli fu dato il rotolo, non lo prese, gli fu dato. In questo gesto si vede che l'Antico Testamento è praticamente portato nelle mani, nel cuore e nella voce di Gesù. E Gesù stesso riceve l'Antico Testamento. cioè una storia di fede e di ascolto che termina proprio nella sua persona. Si alzò a leggere, guardate che le annotazioni non sono mai casuali, si alzò a leggere, la prima lettura di che cosa ci ha parlato? Di una tribuna, di un luogo alto, salendo sul quale la parola. Poi sappiamo che nel Vangelo di Luca, come anche nei Vangeli, alzarsi è sempre anche il verbo della risurrezione, sempre. Quindi già in questa annotazione Gesù parla già da risorto, prima dicevo, già da vincitore. Poi aprì il rotolo e trovò, trovare non è il senso che ha in italiano, stavo leggendo e ho trovato, come per dire, mi sono imbattuto, no, trovò rivela un'intenzione. Aprì le letture e andò da quel brano, dopo averlo cercato, del profeta Isaia. Lo spirito del Signore è sopra di me. E qual era la caratteristica dei profeti? La caratteristica dei profeti era di venire investiti dallo Spirito, ma era lo Spirito di Dio che non restava, veniva dato per quella particolare missione. Ora, Gesù dice, lo Spirito è sopra di me, e conclude dicendo, oggi, cosa vuol dire? Vuol dire che in Gesù lo Spirito non si trova provvisoriamente, ma si trova sostanzialmente, cioè eternamente, per l'oggi eterno dell'amore di Dio. Cosicché chi ascolta Gesù si trova travolto nel movimento dello Spirito che gli attesta che Dio lo ama da sempre, per sempre, nonostante tutto. Per questo mi ha consacrato con l'unzione. Qui dovreste reagire un pochettino perplesso. Cioè, normalmente si consacra per mezzo dello Spirito, non si dice ho lo Spirito, per questo sono stato consacrato. No, dice tu vieni consacrato e siccome hai lo Spirito vai. Invece qui è l'inverso. Gesù ha lo Spirito e per quello è stato consacrato. Non è difficile da capire. Vuol dire che l'unzione dello Spirito che Gesù ha ricevuto, non è perché come figlio non ce l'abbia tutto o ce l'abbia solo parzialmente. Vuol dire quello che Gesù ha come figlio, facendosi uomo, lo riceve per ciascuno di noi. Quindi, da un lato Gesù dice, io non sono come un profeta, io sono il figlio di Dio, lo Spirito del Signore sta sopra di me, e proprio per questo, perché sono figlio, ricevo anche per voi uno Spirito che io vi devo portare. E quali sono gli effetti dello Spirito? Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato due punti. Portare ai poveri il lieto annuncio. Una mentalità molto pratica direbbe, no, portare ai poveri un po' di ricchezza, portare ai poveri ciò che gli manca, portare ai poveri attenzione, portare ai poveri l'annuncio. Perché l'uomo è povero quando ignora chi è, perché esiste, da dove viene e dove sta andando. Perché se l'uomo non ha risposto a queste domande, non gli serve a nulla avere. Non è vero possesso avere senza sapere qual è la vocazione della vita. Chi ignora il proprio futuro, ignora anche il senso dell'avere. Quindi la vera ricchezza è conoscere sé dentro l'amore di Dio, al punto che chi si sa veramente amato, e cioè arricchito dallo Spirito che il Figlio di Dio è venuto a portare, anche se non ha molto, ha tutto. Anzi, la storia dei santi ci fa vedere come non è mai stata la povertà a generare la fede. È stata la fede a generare la povertà. E dopo aver incontrato la vera ricchezza, hanno detto, e perché mai dovrei continuare a restare qui invischiato in tante cose che sono affanno, preoccupazione? Non è perché erano poveri che hanno dovuto essere credenti per avere almeno una consolazione. Visto che non avevano nient'altro, non gli rimase che essere credenti. No, è il contrario. Visto che erano credenti, hanno capito che non erano più poveri, erano ricchi, al punto tale che l'avere non incideva poi più sulla loro esistenza, se non fino ad arrivare ad essere una distrazione o un inutile affanno che gli impediva di occuparsi delle cose del Padre mio. Poi, proclamare ai prigionieri la liberazione. Quando è che l'uomo è prigioniero? Prigioniero, Luca, ricordiamoci che scrive in un contesto universalistico, ed è molto sensibile alla cultura ellenistica. Qual era la prima sottomissione, la prima schiavitù e prigionia per uno di cultura greca? Era la prigionia del tempo, e cioè essere dominato da un destino dove inizio e fine coincidono. Per un greco venire al mondo era già morire. Per un greco vivere nel tempo voleva dire aggiungi i giorni e mentre li aggiungi li abbrevi, li perdi. Quindi la prima forma di schiavitù è esistere sapendo definire, che toglie voglia all'esistere e soprattutto senso all'esistere. Poi ai ciechi la vista. Certo, Gesù darà la vista ai ciechi, ma come terminano i miracoli con i ciechi? Terminano che riacquistano la vista per vedere il volto di Gesù, al punto che se avessero solo la vista ma non vedessero il Signore, Gesù non gli direbbe la tua fede ti ha salvato. Hai riacquistato la vista, ma non vuol dire che sei salvo, perché se non hai l'oggetto che ti fa benedire il dono della vista, tu non puoi veramente essere guarito ed essere salvato. Rimettere in libertà gli oppressi. Qui non commento perché sotto la parola oppressione potete mettere tutto quello che volete, e lui è il liberatore. Proclamare l'anno di grazia del Signore. Che cos'è la grazia? La grazia è il beneplacito, la grazia è la benevolenza, la grazia è ciò che fa sentire l'uomo figlio di Dio, perché realmente lo è, e quindi lo libera da ogni angoscia, perché in ultima analisi, anche se non lo vuole ammettere, in tutto quello che l'uomo cerca, anche se non lo vuole ammettere, cerca la definitività. E solo una cosa è definitiva, che è l'amore di Dio. È l'unica cosa definitiva. Allora, vivere nella grazia significa essere liberati da tutte quelle condizioni che abbiamo sentito annunciare da Gesù, che fa sue le parole del profeta, per mezzo della definitività, che nel linguaggio della Bibbia si chiama fedeltà di Dio. La fedeltà di Dio, che è anche l'orizzonte della prima lettura. Perché non dovete piangere? Perché non c'è colpa e non c'è peccato che il desiderio che Dio ha di avervi come sposa non lo faccia superare e distruggere. Ecco. Tutti i gesti, riavvolse il rotolo, lo riconsegnò e sedette. Guardateli con profondità, perché non sono semplicemente cronaca di quello che fa Gesù. Riavvolse il rotolo, lo riconsegna. Cosa vuol dire? E vuol dire che quella parola è realmente compiuta in lui, ma non annullata. Va tenuto l'Antico Testamento. Luca sta anche parlando a dei pagani che probabilmente hanno posto la domanda, beh, perché poi ancora l'Antico Testamento? Ma perché? Ma perché l'Antico Testamento è tutto l'annuncio dell'amore di Dio. Non capireste Gesù se non vedeste, non leggeste questo Dio sempre in ricerca e questo popolo che, nonostante abbia sempre voltato le spalle e detto di no, si trova lo stesso ad essere il popolo eletto, cosa di Dio. Poi sedette, ecco, sedette. Ma altre volte, no? Altre volte nella scrittura c'è Gesù seduto, eh? Gesù seduto con i discepoli, Gesù seduto in casa, Gesù seduto a guardare quelli che buttano monetine nel tempio, è il gesto della sovranità, è il gesto non solo dell'insegnamento, ma anche della sovranità. Sta seduto colui che non deve fuggire, colui che non ha nulla da temere, colui che veramente è, viene proprio quasi come su un trono. E poi ecco l'ultima cosa che dico, cominciò a dire oggi, in due parole, Luca ha definito la storia. Che cos'è la storia? La storia è l'ascolto di una parola sempre antica, sempre piena e sempre nuova. Cominciò a dire loro oggi, anche a noi, Gesù dice oggi. Quindi non dobbiamo ragionare, se ha detto oggi a quelli là, vuol dire che il giorno dopo è già ieri, e oggi è ieri, è alla potenza 2013. No, cominciò, ha cominciato un'azione che ripete ogni giorno con noi. E quando noi ascoltiamo le scritture siamo esattamente nelle stesse condizioni di coloro che lo hanno ascoltato e anche nella stessa gioia di coloro che, avendo accolto la parola di Dio, si sentono liberati. Oggi è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Ma tutte queste parole, questi verbi così definiti, stanno sotto una premessa: cominciò a dire e non ha ancora finito di dirlo, finirà solo quando anche l'ultimo essere umano sarà entrato nel regno del Padre suo.
Alleluia, grazie al Signore, tu sei il Padre e il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
il Signore sia con voi, per intercessione della gloriosa, sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi illumini con la sua parola, vi liberi e rallegri, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Dunque, sabato prossimo è praticamente il giorno della vita religiosa e per celebrare la vita religiosa